Mondo Creativo, l'angolo podcast di Mattia Cagalli.
Allora, benvenuti nel nuovo episodio di il nostro podcast della Voce di Venezia. E continuiamo il nostro viaggio nella conoscenza di autori emergenti e lo facciamo oggi con una nuova ospite, Agnese Messina, che si è collegata con noi. Ciao Agnese.
Buongiorno, grazie mille di avermi invitata, prima di tutto.
Allora, so che è stata un'impresa un po' riuscire a trovarci per i tuoi impegni, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, anche per la tecnologia. E niente, volevo cominciare intanto, prima di parlare del tuo romanzo, Mai stati al mondo, di Auga Edizioni, volevo prima cominciare con una domanda di rito che è: cosa ti spinge a scrivere? Qual è il sacro fuoco che hai dentro e che ti dice io devo mettere i miei pensieri, le mie idee, le mie storie su carta?
Bene, bella domanda. Forse è una risposta abbastanza stereotipata quella di dire ho iniziato a scrivere da piccolissima, ma purtroppo è esattamente così, perché tempo fa scartabellavo tra vecchie cose di mia madre e ho trovato una poesia, io non scrivo poesie, premesso, ma una poesia che ho scritto la prima volta, avevo 7 anni, quindi per farti capire più o meno a quanto risale questo sacro fuoco. Quindi sì, veramente ho iniziato a scrivere davvero da piccola e ho iniziato a scrivere addirittura quasi per dar tregua a una fantasia un po' esagerata da bambina. Cioè, da bambina mi piaceva molto inventare storie. Questo portava chiaramente a essere una bambina che spesso magari, non dico diceva bugie, ma proprio inventava storie, quindi tornavo a casa dalla scuola dicendo sai mamma, al mio compagno è successa questa cosa pazzesca. E chiaramente questa cosa mi portava spesso a sentirmi dire ma che dici e tutte queste tra virgolette critiche. Quindi da lì mi ricordo un giorno mia madre mi disse ma perché non le scrivi queste storie? Da lì mi si è accesa proprio la lampadina e ho detto sai che forse non è una brutta idea. Quindi tutto è nato così. Adesso che sono chiaramente un po' più grande, spesso scrivere è anche un po' una valvola di sfogo, perché non metto dentro la scrittura me stessa. Anzi, forse è proprio una valvola di sfogo nel senso dell'evasione, cioè staccare da quello che poi è la quotidianità, entrare in un mondo che è parallelo, è diverso.
E hai detto che non il tuo scrivere è un po' un uscire dalla tua realtà, quindi tu sei di origini, ad esempio tu volevo chiederti, tu sei di origini siciliane,
sì.
Nelle tue storie quindi tu non metti il tuo ambiente, quello che ti circonda, inventi proprio
l'ambiente? Sì, anzi in realtà non riesco a scrivere di posti che non conosco, più che altro non per mettere qualcosa di mio, ma perché non riesco a scrivere di ciò che mi è totalmente estraneo, perché non saprei rappresentare neanche lo spirito del luogo, quindi mi troverei probabilmente a scrivere ambientando in America e poi mettendo la persona che mangia, non so, un arancino, quindi non avrebbe molto senso, perché comunque se un posto non lo vivi non sei neanche secondo me molto credibile, a meno di non fare delle ricerche veramente molto molto accurate.
E te lo chiedo perché infatti leggevo la sinossi del tuo romanzo, appunto Mai stati al mondo, che hai messo una protagonista di origine americana,
sì,
però ambientato in un paesino del sud Italia.
Sì.
Ti va di raccontare come è nata questa cosa, che è un thriller della Auga Edizioni, come è nata l'idea, come sei arrivata a fare un personaggio americano che si muove in un ambiente del sud italiano, in un paese che si chiama San Fernando, che a me ha ricordato San Fernando Valley, quindi non so se c'è qualche rimando, e insomma com'è nata la cosa.
Sì, la protagonista infatti, per questo non ho citato l'America a caso, perché il tutto è nato da una passione mia per quella che è l'entomologia forense, perché sono appunto sono biologa e ho fatto la tesi, ho fatto un master di specializzazione proprio in entomologia forense. Mentre ero lì che appunto studiavo i nati comunque reali, mi sono detta come sarebbe bello poter creare, cioè qualcosa, andare a mettere su carta qualcosa che abbia a che fare con l'entomologia forense. E purtroppo diciamo, il primo ostacolo che mi è venuto davanti è stato proprio, ok, qui in Italia oggettivamente l'entomologia forense è molto poco sviluppata, per non dire quasi nulla sviluppata. Quindi mi sono detta, oddio, una entomologa forense la dovrei necessariamente piazzare negli Stati Uniti. E lì sono entrata in crisi mistica perché, ripeto, non voglio e non so scrivere di qualcosa che non conosco. E in realtà, ascoltando bene, perché poi in un certo senso io credo che i personaggi ci dicano qualcosa, cioè sono qualcosa che è un po' fuori da noi. E ascoltando bene questa storia mi sono resa conto che le due cose non dovevano necessariamente escludersi. Ovvero, sì, è vero che la protagonista è americana. Infatti, perché è importante, perché è fondamentale l'idea che lei sia americana, perché gli studi, anche per noi italiani, chi si vuole veramente specializzare in entomologia forense, tocca la puntata americana negli studi, perché ci sono dei master importanti, c'è una scuola, praticamente forse una delle più importanti scuole al mondo, che si trova proprio negli Stati Uniti. Quindi ci sta, ho detto bene, lei in effetti è americana. Di padre americano, di madre italiana, e ha studiato negli Stati Uniti, quindi lei è ritornata in un certo senso in patria per fare gli studi che amava. Poi, per una ragione che è familiare, si è trovata costretta a ritornare nel borgo di montagna in cui era in realtà in cui era nata e in cui era cresciuta fino al momento in cui aveva affrontato poi gli studi universitari. E questo mi ha fatto capire che ci poteva essere un'impronta molto più profonda, molto più sociale, che si andava a non fermare solo nel thriller e nel dire ok, sì, il caso, la sparatoria e tutto, ma sul fatto proprio di una persona che studia all'estero, che quindi vive una realtà completamente diversa e che ritorna in un borgo molto piccolo con una mentalità molto diversa. Nel profondo sud, quindi siamo in montagna e al sud, quindi in una realtà che è molto particolare, cioè non torna nella metropoli, non torna neanche nella grande città del sud che può avere una dimensione sociale molto diversa, ma torna nel paesino di montagna del sud, quindi va a entrare in un mondo completamente diverso da quello che ho vissuto fino a quel momento.
E quando qualcuno legge le cose che scrivo io, leggendo i vari personaggi, mi viene sempre detto: ah, oh, ti ho riconosciuto in questo personaggio, questo sei tu, questo sei tu, questo sei tu. Allora io questa cosa un po' la contesto, nel senso che no, è un'opera di fantasia ed è un personaggio di fantasia. Quindi volevo chiederti quanto c'è di tuo nella protagonista, giù, a parte gli studi, ma intendo proprio il personaggio, la sua emotività, il suo modo di pensare, di ragionare.
Ecco, hai beccato proprio un argomento scottante, perché io spesso mi trovo a combattere con lo stesso giudizio, perché tutto ciò che scrivo, ah certo, quella figli perché riprende la tua storia, e quella studia quello perché riprende sei tu.
No, il bello da questo punto di vista dovremmo essere serial killer, maniaci, cioè quindi.
Praticamente dovremmo essere, a parte personalità multiple, perché io comunque ho personaggi anche molto diversi nella mia testa, quindi voglio dire, dovrei essere 5-6 persone diverse tra loro. A parte questo, no, io detesto mettere me stessa nei protagonisti. Chiaramente, come dici bene, sì, gli studi sono quelli, perché come ho già detto, uno alla fine scrive ciò che conosce, ma è diverso scrivere ciò che conoscere dallo scrivere se stessi. Se proprio vogliamo essere puntigliosi, non si troverà quasi mai nulla di me nei protagonisti. Qualche easter egg si potrebbe trovare, qualche micro personaggio di nicchia messo lì in un angolino che passa in un angolo, e allora magari lì capisci Capita che ci possa essere qualche opinione mia, qualcosa di mio, ma sono sempre in quei personaggi super secondari che appaiono per tre righe, mai nei protagonisti. In Jun non c'è veramente quasi nulla di me, anzi, in un certo senso la invidio perché lei ha un carattere molto molto diverso dal mio, molto più indipendente, molto più deciso, una persona che comunque se ne frega parecchio dei pareri altrui e delle critiche altrui, magari ci fosse di meglio, lo vorrei, sì, effettivamente.
La mia idea di come sono nati questi podcast su autori emergenti per farli conoscere era anche quello di far capire magari a chi si avvicina alla scrittura, a chi vorrebbe scrivere un libro, come sono il processo, cioè nel senso, tu come sei arrivata al giallo, al titolo, a creare il personaggio, a creare tutto l'intreccio. Cioè, tu sei una che prende e scrive, oppure, non so, fa la scaletta, ci piega 18 mesi, per ogni singolo, questo torna, questo non torna, ma se io scrivo questa cosa, poi chi legge non capirà, devo tornare indietro.
Beh, diciamo che quello è il modo in cui vorrei scrivere, nel senso essere ordinata, precisa in questo senso, andare a fare una scaletta, sì, solo che non riesco mai a farlo, perché in realtà quando poi mi parte l'ispirazione, parte a raffica, proprio come un treno, e non riesco a starle dietro, quindi mi tocca proprio scrivere, buttare giù di getto tutto. In genere un libro io o non lo scrivo perché non ho tempo, o se lo scrivo lo scrivo in un mese e mezzo, due, perché proprio se parto non mi fermo più. Piuttosto il processo di, diciamo, correzione, tutto è postumo, quindi io intanto butto giù tutto. In un secondo momento, poi a freddo, dopo mesi, lo rileggo e magari mi accorgo se c'è qualcosa che non funziona, se effettivamente dico aspetta, ma qui ho detto che era estate, poi ho fatto andare in giro col giubbotto, c'è qualcosa che non va. Chiaramente poi in un terzo step è necessario l'aiuto dell'editor, ma questo è tutto successivo. Sul momento della scrittura io devo buttare giù così come mi viene in quel momento, cioè, altrimenti mi blocco e se mi blocco non scrivo più.
Allora, hai citato l'editor, la figura dell'editor, una figura che gli autori emergenti, boh, sono terrorizzati, convinti che gli violentino la loro opera, perché si è forse tutti un po' convinti di aver scritto l'Ulisse di Joyce, e quindi se qualcun altro ci mette le mani te lo rovina. Quindi volevo chiederti, come sei arrivato all'editore? No, so che non ne vuoi parlare, Kate, ma tu so, avevi tu anche autopubblicato e volevo la differenza tra l'autopubblicazione e la casa editrice dal punto di vista quello più dolente, secondo me, quello pubblicitario. E poi com'è stata l'esperienza con l'editor, perché appunto hai avuto anche questa differenza.
Chiaro, sì, in realtà la differenza grande tra casa editrice e self per me è stato proprio il lavoro pre, nel senso che chiaramente quando devi andare a pubblicare in self. Se vuoi fare un lavoro curato e pulito, devi comunque mettere in conto l'editing, la copertina, la correzione di bozze, tutta questa trafila, che diventa un vero e proprio lavoro perché devi scegliere le persone che pensi possano essere più adatte anche al tuo tipo di lavoro, al tuo tipo di genere, al tuo tipo di modo di lavorare, perché poi non tutti gli editor lavorano nello stesso modo, quindi devi anche trovarti bene. Quindi devi andare a scegliere le persone. Devi andare a contattare, devi tenere i rapporti e anche dal punto di vista economico devi sborsare tutto di tasca tua, diventa comunque un investimento anche non proprio indifferente a dirla tutta.
Esatto.
Quindi per me infatti il self è una strada che non critico, anzi da un certo punto di vista quasi invidio perché è bello poter anche un po' gestire le cose, no? Essere autosufficienti. Ma per me è una strada che può percorrere chi, tra virgolette, se lo può permettere anche economicamente. Quindi la scelta della casa editrice è stata proprio un volermi affidare a chi fa questo di mestiere, a un certo punto dici, ok, non è il mio lavoro, lo fa qualcuno che sicuramente ne capisce più di me e che sa dove mettere le mani, e chiaramente diventa anche un investimento che la casa editrice fa su di te, quindi tu non devi spendere nulla, chiaramente guadagni molto meno nel post, come si dice, nel post pubblicazione, ma perché non hai speso, quindi comunque diventa una cosa molto più fattibile, ecco.
E la scelta dell'editore, cioè tu hai preso il tuo tomo e l'hai mandato a 500 case editrici a caso o te le sei selezionate?
No, in realtà ti dico, la pura e reale verità è che questo libro io l'ho mandato solo a due case editrici esatte, due, contate. Perché in quel momento ero anche abbastanza sfiduciata, quindi ho detto, vabbè, ma figurati, lo mando, ma non mi risponderà mai nessuno. L'ho mandato solo a due case editrici che avevo visto che facevano quel tipo di lavoro, quel genere. Ma l'ho mandata e mi sono quasi dimenticata di averlo mandato, dicendo, ah, vabbè, figurati. Quindi quando ho ricevuto la chiamata, addirittura neanche l'email, ma la chiamata della casa editrice, sono rimasta un po' scioccata e sconvolta. Aspetta, ma oddio, ma davvero? Quindi no, è stata una cosa molto 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 di nicchia. Due, di cui uno mi ha risposto, è solo del mio genere.
Ah, ok. E il rapporto con l'editor com'è stato? Cioè l'hai lasciata fare?
Allora, è stato un rapporto molto divertente perché, a parte, è stato veramente un bel lavoro. È stato molto divertente perché ci siamo confrontati molto. Quindi, lui mi scriveva, mi mandava le note accanto al testo. Io rispondevo spesso in modo tra virgolette polemico, dicendo, però qui secondo me ci potrebbe stare, quindi c'era questo dibattito, però alla fine spesso devo ammettere che aveva ragione lui, quindi ho alzato le mani e ho detto, avete, hai ragione, basta, cedo. È stato appunto un bel lavoro anche perché c'erano magari dei passaggi in cui io avevo le mie ragioni e quindi spiegandoglielo, anche lui ha detto sì, in effetti se è così ha senso. La parte più carina è stata che lui è un editor comunque di Roma e quindi c'erano delle parti perché nel mio romanzo ci sono alcune battute in dialetto, ma poche, molte poche, perché comunque, a parte che non so parlare il dialetto, quindi cioè già non lo so parlare, figuriamoci scriverlo, lui diciamo, outsider, mi ha detto, dice, ma magari metti qualche battuta in dialetto in più, perché effettivamente il personaggio lo richiede, perché se stiamo parlando di un personaggio comunque di uno strato sociale abbastanza
Sì.
popolare, ci sta che mi parli in dialetto. Quindi ero io lì che mi sforzavo di scrivere in un siciliano convincente, e lui da romano non sapeva neanche se io avessi scritto la cosa bene, ho detto, vabbè,
Avresti
speriamo.
potuto scrivere quello che volevi.
Sì, infatti mi sono dovuta far aiutare da mio padre, che comunque almeno ne sa più di me su questa cosa. Ed è stato molto bello sentirsi dire da comunque un editor romano, metti qualcosa in più in siciliano, perché io da siciliano non l'avevo fatto.
Ultime domande. Progetti futuri?
Bella domanda anche questa, perché si apre un mondo, potrei parlare per 3 ore e mezza, non lo farò, prometto. Diciamo che nell'ultimo anno e mezzo ho avuto questa esplosione di produzione che non mi ha lasciato proprio in pace. Quindi sì, progetti futuri dovrei avere, se tutto va bene, in uscita un romanzo breve. Per prossimamente tra settembre, probabilmente settembre-ottobre, questa diciamo è la cosa più prossima, ma in realtà ho in cantiere già altri due romanzi pronti, che adesso uno è iscritto a un premio, l'altro lo sto revisionando diciamo tutto ex novo perché l'ho scritto parecchio tempo fa, quindi un attimino devo andarlo a rivedere. È in cantiere anche il secondo episodio di questo che ho pubblicato, quindi
Ah,
insomma.
ok. Sei entrata anche tu
Vediamo.
nel tunnel della serialità.
Sì, infatti questo romanzo che ho pubblicato in realtà già è nato come un prequel di una serie, cioè diciamo è un po' la prima volta che June, il primo approccio con l'ambito lavorativo, il primo vero episodio sarà quello che devo scrivere, in cui lei sarà più grande, già più esperiente e tutto.
E escluso il personaggio di questo romanzo, quelli che stai scrivendo o che hai in progetto di scrivere sono sempre thriller o generi diversi?
Generi diversi, o meglio, il prossimo in uscita è un giallo, ma un giallo più che thriller, una sorta di giallo classico, anche un po' strano, un po' particolare, di quelli che piacciono a me, chiusi in una casa, ecco. Perché io amo questo genere di gialli alla gialli inglesi, insomma, no?
Sì.
Tutti in una casa, cioè il protagonista è lì dentro, ecco. Invece il romanzo qui pronto, riscritto al concorso, in realtà è una narrativa generale, quindi in realtà è un genere molto molto difficile da classificare perché non è un medical drama, cioè che esiste solo per le serie TV, però forse
Ok.
l'abbiamo inventato adesso, quindi proprio il classico medical drama in ospedale. Mentre quello che sto revisionando è il più difficile da classificare perché è uno storico paranormale, se può esistere questa categoria, anche questa l'abbiamo inventata in questo momento, ma tant'è, perché è un romanzo storico ma con una forte impronta paranormale.
Ambientazione, epoca?
Anni 40-60.
Ok,
Quindi.
ultima domanda, dove si può trovare il tuo romanzo, dove si può acquistare Mai stati al mondo? Ricordiamo, thriller ambientato in Italia, nel sud Italia, ma con protagonista americana.
Questo romanzo si può trovare tutti gli store online, quindi Amazon, gli altri store online, anche il sito dell'editore.
Sì.
Inoltre si può tranquillamente trovare in libreria. Alcune librerie lo hanno già disponibile, altre basta comunque ordinarlo e arriva in pochissimi giorni, perché comunque la casa editrice è il distributore nazionale.
Ok, allora ci salutiamo con questo invito alla lettura, magari ci risentiamo per il seguito.
Magari, con piacere.
E salutiamo i nostri ascoltatori e salutiamo la nostra ospite simpatica Agnese. E arrivederci a
Grazie ancora.
tutti.